Ciao carissimi ascoltatori di Radio Jungle Chani! Io sono Janan e oggi vi presenterò delle notizie dal mondo piuttosto strane che vi faranno venire un amaro sorriso sulle labbra. Partiamo dall'uomo che viene denominato la talpa umana. È l'uomo che ha passato 32 anni a scavare un tunnel nel nulla. Vediamo. Nel deserto di Mojave, in California, si trova uno strano tunnel. Questo strano tunnel che attraversa 600 metri di rocce in una montagna nella zona di El Paso. La cosa strana di questo tunnel è che non va da nessuna parte. Esce semplicemente in un pianalto sul fianco della montagna, in mezzo al nulla. L'unica vera ragione dell'esistenza del tunnel, l'unica concreta e certa, è perché un uomo di nome William Henry Burro Schmidt ha voluto costruirlo. Schmidt, soprannominato appunto, come ho detto, la talpa umana, ha passato i suoi 32 anni a costruire questo tunnel da solo, senza dare neanche in particolare motivazioni, Ha realizzato questo tunnel, come ho detto, da solo, scavando con forza e tenacia e portando via le rocce a mano, finché non ha neanche installato delle rotatorie agevoli per il lavoro. Ovviamente ci sono state tante persone che hanno chiesto quale fosse lo scopo del tunnel, ma lui rispondeva semplicemente che si trattava di una scorciatoia, però non ha mai spiegato per dove. Quindi sono moltissimi misteri attorno al tunnel e ovviamente inevitabili sono le sorte leggende, come quella per esempio che in realtà vi sia nascosto un accesso per un filone d'oro oppure che nasconda un tesoro. Altre persone pensano che potesse essere realmente una scorciatoia tra una miniera ed il mercatino cittadino. Però è stata resa completamente inutile quando c'è stata una nuova strada realizzata appena dopo che Schmidt iniziò i lavori per il tunnel. Però per qualche motivo l'uomo ha continuato il lavoro e lo scavo nonostante non fosse più necessario. Ovviamente Schmidt era ossessionato dal suo lavoro e indubbiamente amava scavare, altrimenti come si fa 32 anni a scavare da solo, a mani nude, senza fermarsi mai? Non so, molti dei suoi contemporanei dicono che sia semplicemente pazzo. E Schmidt era noto per essere uno che cercava di spendere il meno possibile, rattoppando i propri vestiti con toppe prese da sacchi di farina. Soprattutto è rimasto ferito diverse volte dagli esplosivi utilizzati per scavare il tunnel perché per risparmiare cercava di utilizzare una miccia più corta possibile. Gli uomini sono pazzi. L'essere umano è nato per essere strano. È ciò che dico sempre. Poi dipende, la normalità dipende un po' dai punti di vista. Magari quest'uomo crede pazzi tutti noi ed è l'unico al mondo, si crede l'unico normale al mondo. Ora possiamo passare ad una notizia che vi farà dire: ecco, hai avuto la tua lezione. C'è stata una tentata rapina in un albergo in California, che però questo albergo ospitava due campioni di arti marziali, Ai. La fortuna ha voltato le spalle a questo rapinatore che ha tentato una rapina. L'uomo, che si chiama Luis Rosales, aveva probabilmente pensato che gli alberghi potevano essere bersagli semplici dove magari si trovano pochi contanti, soprattutto in California, che nella grande maggioranza dei casi il pagamento avviene tramite carta di credito, però dove il personale è meno abituato e pronto a trattare con i rapinatori. Si sbagliava, perché nonostante fossero impreparati i personali, e gli ospiti non lo erano. Nella hall dell'albergo infatti si trovavano anche Brent Alvarez e Billy Danny, che sono due campioni di arti marziali miste che erano in città per un torneo. Ovviamente a nulla è servito che Rosales aveva con sé una pistola. I due lo hanno immobilizzato senza problemi, recuperando il denaro e trattenendo il rapinatore fino all'arrivo della polizia. Quindi, gente, state attenti se volete rapinare. No, non rapinate mai. Sto scherzando. E a proposito di rapine, parliamo di quest'uomo che è stato anche lui un rapinatore, che però si è pentito durante il colpo. Ha abbracciato la vittima e gli ha chiesto scusa. Vediamo. C'è stata questa rapina in un villaggio sull'isola di Guam ed è finita in modo decisamente insolito. Genevieve Santos, che lavora come impiegata nella sala giochi Lucky Land, racconta che scorso mercoledì notte, è entrato un uomo con una maschera da sci sul volto, minacciandola con una pistola e minacciando anche i clienti, ordinando a 8 di loro di distendersi per terra perché altrimenti gli avrebbe sparato, diceva. L'uomo, minacciando la ragazza, che era in compagnia del fidanzato, le ha detto di consegnare il denaro in cassaforte. Genevieve, la ragazza, ha seguito terrorizzato i suoi ordini, consegnandogli anche la patente del fidanzato e i contanti che il fidanzato e la ragazza avevano addosso. Il rapinatore ha restituito $10 alla ragazza, che sotto shock mormorava che non avevano più soldi neanche per ritirare la patente. E qua mi viene quell'amaro sorriso. Gli rubi tutto e gli restituisci $10. Vabbè. Poi il video di sorveglianza mostra il rapinatore abbracciare sia Genevieve che il suo fidanzato, e Genevieve racconta che abbia detto: mi dispiace, non ho scelta, nessuno vuole assumermi, mi spiace chi si è toccato a voi. Genevieve dice: ero ancora più terrorizzata, ovviamente, se arriva lì un rapinatore, vi rapisce e scassina tutto ciò che avete. E poi vi dice, mi piace, poi vi dice: scusami, t'abbraccia. E dice: è toccato a te, però mi spiace, non mi assumeva nessuno. E tu rubi i soldi? Tu dici: questo qua è psicopatico. Quindi ovviamente il terrore sale ancora di più. Nonostante questo parziale pentimento, comunque, il rapinatore è andato via con il bottino. Si è preso tutto, circa $5,000, ed è scappato. Capita, diciamo, non dovrebbe capitare, ma è una cosa strana che è successa a questa donna. Bene, ora andiamo ad Ifrane, quindi in Africa. Ifrane è la piccola Svizzera d'Africa ed è una cittadina in Marocco famosa per il suo stile europeo e la somiglianza con le località turistiche presenti in Svizzera. Tanto da essere spesso soprannominata, appunto, come ho detto, la piccola Svizzera d'Africa. Quello che colpisce di più di Ifrane è il netto contrasto con le città tipiche del Marocco, sia a livello architettonico, anche climatico. Infatti, la città si trova in una regione caratterizzata dal clima alpino, cosa caratteristica in Marocco. Caratteristica nel senso che non si trova spesso. La città è stata sviluppata dai francesi negli anni 30, si dice, ed è proprio per questo la ragione che spiega come mai somigli tanto alle città europee, più che a quelle africane. Anche se la storia di Ifrane è molto più antica e l'insediamento risalirebbe addirittura al V secolo a.C. Poi, quando il Marocco era sotto il protettorato francese, il governo ha voluto fare di Ifrane il luogo ideale per i cittadini francesi che si trasferivano nella colonia. Ha cercato di farne un posto dove questi potessero sentirsi a casa, imitando lo stile architettonico europeo e anche importando delle piante dell'Europa, quindi anche per questo la vegetazione alpina. Dopo l'indipendenza, gli abitanti hanno ampliato la città, con stili più legati alla tradizione locale, ma il sapore europeo è stato sostanzialmente mantenuto. E oggi Ifrane è un apprezzato centro turistico. È anche una stazione sciistica molto frequentata dagli abitanti delle città vicine. Beh, io direi che un tocco così ci vorrebbe in tutte le città, perché spesso ci lamentiamo del fatto che Le città in cui viviamo sono monotone, quindi ci si annoia. Se ci fosse per esempio in Svizzera un piccolo Marocco, non sarebbe male, secondo me, dove poter andare a prendere il sole d'estate e bruciare abbronzandosi. A me piacerebbe tantissimo, non so, a voi. Ora passiamo ad una notizia che a me ha fatto venire i brividi, sinceramente. Mackay Manor è la vacanza più horror del mondo. Cos'è Mackay Manor? Mackay Manor a San Diego, in California, è una casa dell'orrore che punta ad essere la più terrorizzante del mondo. Secondo me lo è, da quel che ho letto. Il sito della casa dell'orrore dice esattamente: attenzione, questa non è una comune casa dell'orrore. È un evento con partecipazione del pubblico in cui tu vivrai il tuo horror personale. È un'esperienza dura, intensa e sinceramente impressionante. Tuttavia, l'avventura è anche filmata, così che i visitatori possano godersi nuovamente lo spettacolo. Questa volta, grazie al cielo, più comodamente seduti in poltrona. Perché? Adesso capirete perché dico grazie al cielo. Lo scorso anno, i visitatori sono state legate, imbavagliati, e le loro teste sono state infilate in gabbie di serpenti. Cioè, inutili le grida dei visitatori che chiedevano di essere lasciati ad andare via. Non li hanno lasciati. Una volta entrati, a meno che non ci sia un problema di salute serio, dicono, non si può uscire fino alla fine della performance, che può durare dalle 4 alle 7 ore. Finora, però, nessuno spettacolo è arrivato fino alla fine. Mackay, creatore di Mackay Manor, racconta che per una ragione o per l'altra hanno sempre dovuto interrompere la performance, anche nel caso di alcuni marine che avevano provato il tour. Per alcuni il problema è stato medico, altri erano proprio sull'orlo del collasso psicologico. Ci credo, li mettete dentro una gabbia di serpenti, gli infilate la testa, non possono farci niente. Succedesse a me, io sverrei sicuramente, non ce la farei. Nonostante questo, però, le recensioni dei visitatori sembrano essere buone. Sono anzi estremamente positive. Dicono uno dei visitatori dice appunto, adesso che leggo, dice: sapevano che volevamo emozioni forti e ce le hanno date. E un'ulteriore dimostrazione del successo dell'iniziativa è il fatto che la lista d'attesa per poter essere ammessi è estremamente lunga. Nonostante chi si prenota è ben consapevole che cosa lo aspetta, lo fa comunque. La gente, lo dico ancora, è pazza. Ovviamente la pazzia può essere anche una normalità, dipende dai punti di vista, mi ripeto. Ora parliamo un attimino di politica. Beh, è una notizia che vi farà dire: ah, però, si dice che l'autocontrollo dipende dall'orientamento politico. In che senso? Allora, la politica è sempre un tema di discussione molto frequente. Il confronto tra destra, sinistra, centro, estremo, liberalisti, non, è sempre vivo. Per quanto sia un po' cambiato nel corso del tempo, la questione politica è sempre lì che ci punteggia ogni santo giorno. Cosa spinge però una persona ad essere di destra o sinistra? Numerosi studi hanno cercato di analizzare il comportamento di due diversi gruppi, e recentemente, cioè di destra e di sinistra, e recentemente se n'è aggiunto un altro che analizza l'autocontrollo in relazione dell'orientamento politico. Cioè, più una persona è di un orientamento politico e più ha la capacità di autocontrollo, si dice. Nello specifico, le persone di destra sarebbero in grado di gestire meglio la propria attenzione e avrebbero una maggiore persistenza nell'attività. Questo apparentemente dipenderebbe, secondo quanto emerso nella ricerca, dalla convinzione che le persone con il loro comportamento possono determinare il proprio successo e i risultati nella vita. Quando infatti veniva rinforzata questa convinzione, l'autocontrollo aumentava ulteriormente. Che dire? Siate di destra allora se volete, se volete avere autocontrollo. No, scherzi a parte, secondo me dipende molto dalle idee politiche che si fanno e quindi questo entra nell'inconscio, però questa è una mia idea personale, a prescindere ovviamente dall'orientamento politico, non c'è sbagliato o giusto. Ora parliamo un po' di onestà, abbiamo parlato di rapine e di persone che si pentono e ora parliamo di persone che sono oneste. La libreria senza commessi, dove ognuno paga quello che vuole, poi è un successo. Questa libreria è molto particolare, è aperto da un po' di tempo a Nanjing, in Cina. In pratica non ci sono commessi, i clienti sono invitati a leggere il libro e poi a pagare, e poi decidono loro quanto pagare e poi si portano via il libro, in pratica lo comprano. Infatti, il negozio è stato battezzato la Libreria degli Onesti, come dicevo prima. Gli ideatori di questa libreria considerano il negozio una sorta di esperimento sociale che mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'onestà e della correttezza, appunto. Fino ad adesso ha funzionato abbastanza bene, dicono, con tutti quelli che prendono un libro e che lasciano una donazione, peraltro è abbastanza in linea con quello che sarebbe il prezzo del libro. Il successo della libreria riempie d'orgoglio sia gli editori che il pubblico. Beh, ci credo, persone così oneste. Tanto che, appunto, un paio di anni fa era stato tentato un esperimento simile nel Fujian, dove in quel caso era un ristorante self-service che i clienti potevano servirsi e poi pagare quanto volevano, e se volevano pagare, inoltre. Però in quel caso una buona fetta della gente se ne andava senza pagare. Poi hanno portato il locale in fallimento in pochi giorni, ovviamente. Poi, quando si tratta di cibo, la gente un po' perde le staffe. Poi c'è chi ha davvero bisogno, quindi... Poi, questo però non è l'unico esperimento locale basato sull'onestà. Proprio in Italia, molto vicino a noi, era presente l'Osteria Senza Oste, sui Colli Veneti. Ha riscontrato un grosso successo per molti anni, finché però la burocrazia italiana ci ha messo lo zampino, costringendolo a chiudere. E ora parliamo di felicità. La formula matematica della felicità. Filosofi e artisti hanno scritto e composto per anni per spiegare il segreto della felicità. Si sono chiesti cos'è, come si raggiunge, eccetera eccetera. Però, secondo una ricerca dell'University College of London, la felicità si sintetizza in una formula matematica. Secondo me non è così semplice. È una formula matematica con lettere e numeri e formule logiche. In realtà però questa formula non descrive la soddisfazione complessiva per la vostra vita, ma prevede il livello di felicità che varia in base a quanto vinciamo o perdiamo in un semplice gioco. Almeno un primo passo. Cioè, a parte, ripeto che secondo me la felicità non può essere espressa in una formula, però è un primo passo per raggiungere un livello scientifico, una ricerca scientifica molto più dettagliata di quella che si fa normalmente. Si dice che fondamentalmente la felicità sembra essere maggiore non quando le cose vanno bene, ma quando vanno meglio del previsto. Quindi sono le attese a determinare il livello di felicità più che i risultati. Però è vero, pensandoci, quando una cosa va bene e si prevede che vada bene, e va bene come atteso, non si ha tanto quel senso di gioia, mentre se per esempio metto lì un caso molto semplice che può venire in mente a tutti, si aspetta un 5 in una verifica e si prende quel tanto atteso 6, c'è una felicità estrema, mentre invece se si è fatta la verifica e alla fine della verifica si dice ok, io avrò preso 5 perché ho fatto questo e questo, nel momento in cui si riceve la verifica si sarà grati, molto soddisfatti, ma non felici, non gioiosi. E ora parliamo di una legge che vietava alle donne di indossare i pantaloni in Francia. È stata appena abolita. Io non lo sapevo, vi stupirete anche voi, secondo me. Se siete stati in vacanza a Parigi e magari siete andati in giro con addosso un paio di pantaloni, non sapevate che stavate commettendo un reato. Il governo francese ha abolito solo negli scorsi giorni una legge introdotta il 17 novembre del 1800 che vietava alle donne di vestirsi come gli uomini ed in particolare di indossare i pantaloni. Solo in casi particolari l'abbigliamento poteva essere accettato, ma la donna doveva chiedere l'autorizzazione preventiva alla polizia locale. Wow, per indossare un paio di jeans bisognava chiedere la conferma dalla polizia. Quindi il permesso in pratica. Invece ad inizio del XX secolo la legge è stata modificata per consentire di indossare i pantaloni solo nel caso che una donna stesse conducendo una bicicletta oppure stesse cavalcando un cavallo. E sebbene ovviamente la legge non risulta sia mai stata fatta applicare negli ultimi decenni, sicuramente avrete visto in giro per Parigi donne in pantaloni, formalmente questa rimaneva ancora in vigore, quindi formalmente in legge se voi andavate in giro in pantaloni a Parigi stavate commettendo un reato. Wow, ti viene in mente adesso di dire questa legge, però vabbè, almeno non è mai stata messa in vigore negli ultimi decenni perché sarebbe inevitabile. Ora parliamo dell'ultima notizia che a me mi ha fatto dire proprio, ma oh, state cercando motivi per essere tristi. Si parla del quaderno alla cipolla, per appunti commoventi si dice. Magnus Ferrus, azienda produttore di quaderni e blocchi Notes, ha introdotto sul mercato Onion Note, traducibile come quaderno alla cipolla, che descrive bene la natura di questo strano prodotto, che ha lo scopo di farvi piangere ogni volta che vi scrivete qualcosa. Ma dai. Le pagine di questo Onion Note sono trattate con un particolare composto, il solfuro di allile, che è appunto la sostanza che si libera dalle cipolle quando vengono tagliate causando così la lacrimazione. Quindi quando noi tagliamo la cipolla e stiamo piangendo è a causa di questo solfuro di allile. L'azienda dice che l'idea gli è venuta perché spesso si passa molto tempo a prendere appunti, ma non si crea un legame emotivo con quanto si scrive. Ma fatemi un piacere, bisogna per forza piangere per scrivere degli appunti con tutto il cuore. Dicono che Onion Note voglia cambiare questa situazione. Del resto, sembra sempre più diffusa l'idea che il pianto vada sdoganato e sia importante non solo esprimere ma anche esternare le proprie emozioni. Anche se, certamente, un prodotto come il quaderno alla cipolla è proprio una forzatura e secondo me non bisogna arrivare a queste forzature estreme. Bene, ora vi voglio salutare. Spero che queste notizie vi abbiano fatto venire quell'amaro sorriso e che abbiate detto «Ah, però, non sono così strana allora, perché nel mondo ci sono persone più strane di noi, sappiatelo!» Però, come dico, ripeto, la terza volta in questa puntata, che la stranezza è sempre un punto di vista. Possa essere normale quanto strana, dipende da chi lo dice. Ragazzi, buona continuazione, vi auguro una buona vita, ciao ciao!